Gheddafi, se è riuscito a rimanere in sella per così tanto tempo, oltre 40 anni, è perché è stato capace, dal mio punto di vista, di affermare quella logica spietata del divide et impera, prevenendo la formazione di un centro di potere rivale in un caotico sistema, quello della Libia, che di fatto era pesantemente segnato dalla corruzione, da un potere informale, dove alla fine a dettare le regole del gioco erano le varie tribù, le varie aggregazioni etniche. Ecco che lui è riuscito in un modo o nell'altro a far sì che attraverso una forma molto singolare di governo, la cosiddetta Jamahiriya, che ricordiamolo era un neologismo che inventato di sana pianta da Gheddafi, che significava governo delle masse, lui è riuscito ad affermare una forza divisiva e al contempo a dettare le regole del gioco. In un contesto, ricordiamolo, dove effettivamente se vi fosse stata davvero giustizia vi sarebbe stato benessere per tutti, non fosse altro perché stiamo parlando di un paese che galleggia sul petrolio e che avrebbe potuto in un modo o nell'altro rappresentare un fattore stabilizzante non solo per il Nord Africa ma anche per il resto del continente, e questo purtroppo non è avvenuto. Gheddafi è stato un personaggio estremamente estroso, imprevedibile, a volte irascibile, ironico, un vero e proprio dittatore nel vero senso della parola, che ha rivestito un ruolo non indifferente, addirittura in un contesto molto molto complesso come era quello della Guerra Fredda, quando da una parte vi erano gli interessi del mondo occidentale e dall'altra quelli dell'Unione Sovietica, dell'allora Patto di Varsavia. La verità è che dando un colpo al cerchio e uno alla botte è riuscito sempre a rimanere a galla, facendo affari. È indubbio il fatto che questo personaggio sia riuscito a mettere da parte una fortuna indicibile. Sono stati molti quelli che lo hanno criticato, certamente è stato accusato di terrorismo e lui il terrorismo l'ha finanziato. Molti lo hanno accusato di essere un soggetto altamente destabilizzante, soprattutto nelle periferie dell'Africa subsahariana. In effetti ha foraggiato regimi criminali, ha foraggiato formazioni ribelli anche attraverso i suoi contractors, vere e proprie milizie private. Non dimentichiamo che un movimento come il RUF, il Fronte Unito Rivoluzionario, quello di Fodi Sanko in Sierra Leone, ha ricevuto cospicui aiuti dalla Libia. Per non parlare del regime di Idris e di in Chad, è difficile riuscire a fotografare la personalità di questo signore. Il mondo occidentale lo ha criticato aspramente, ma ci si dimentica che poco prima che scoppiasse la crisi libica a seguito delle famose primavere arabe del 2011, pochi mesi prima vi erano personaggi dell'alta finanza, del mondo imprenditoriale, politici di spicco che interloquivano con lui e lo consideravano comunque dal punto di vista formale un amico. Era entrato dappertutto, era diventato azionista della Fiat, addirittura il suo sogno era quello di comprare la Juventus. Come dire, siamo di fronte ad un uomo che certamente ha segnato la seconda metà del Novecento in maniera significativa, anche guardando al contesto dell'Unione Africana. E non dimentichiamo che se oggi c'è questo organismo panafricano è perché l'ha voluto fortemente Gheddafi.
Il suo rapporto col Mediterraneo, qual è stata la sua funzione nei confronti dell'Europa, dei paesi ricchi del Mediterraneo, e penso sia alla stabilità, sia al petrolio, sia, l'abbiamo visto poi, quello che riguarda le migrazioni?
Lui sapeva bene di avere il coltello dalla parte del manico, nel senso che comunque il petrolio della Libia, le riserve di idrocarburi rappresentano un boccone prelibato non solo per le multinazionali petrolifere, ma in senso lato dal punto di vista energetico per il sostentamento di molte nazioni avanzate. Questo lui lo sapeva molto molto bene, e al contempo il suo era un atteggiamento estremamente provocatorio, era un acceso, focoso anticolonialista, e lui guardava al mondo occidentale con grande diffidenza, rimproverando tutte quelle che sono le vessazioni che non solo il suo paese ma l'Africa in senso lato hanno vissuto nel passato, nei secoli passati. Lui in fondo era diventato paladino delle Afriche, preferirei parlare al plurale perché è un continente tre volte l'Europa, nei confronti del consenso delle nazioni. Ed è evidente che quello che i romani chiamavano Mare Nostrum, perché Gheddafi quello era il mare suo e le sue pretese per quanto riguarda le acque territoriali, per quanto riguarda il tema della pesca, la dicono lunga, sono emblematiche di un atteggiamento di sfida nei confronti di un Occidente con il quale lui comunque in un modo o nell'altro è riuscito a relazionarsi. Ci sono stati momenti in cui era visto davvero come il fumo negli occhi, soprattutto a seguito dell'attentato terroristico di Lockerbie, quando venne abbattuto il jumbo della Pan Am nella Scozia settentrionale. Però è anche vero che poi c'è stata una graduale riabilitazione, soprattutto in epoca clintoniana, ed era diventato paradossalmente un soggetto importante per quanto riguardava il dialogo non solo del mondo arabo, ma direi dell'Africa subsahariana.
Ha governato per 42 anni, poi sono passati pochi mesi dopo l'intervento occidentale. Che cosa è successo? Perché ha perso tutto il suo consenso e che paese rimane ora, a 10 anni dalla sua morte?
A un certo era diventata davvero una figura scomoda ed era in grado indubbiamente di ricattare alcuni leader politici a livello internazionale, alcune grandi aziende. La sua imprevedibilità rappresentava un fattore altamente destabilizzante e quindi si è deciso di eliminarlo, imputandogli tutte quelle responsabilità che in effetti egli aveva, soprattutto per quanto concerne il terrorismo, ma non solo. Il problema di fondo qual è? Il consesso delle nazioni, soprattutto i paesi occidentali, in particolare il Regno Unito e la Francia, non avevano un piano B. Ecco che allora l'uscita di Gheddafi ha generato una situazione di grande, grande anarchia, perché è venuto meno quel collante che lui comunque in un modo o nell'altro era riuscito ad affermare attraverso il suo regime, attraverso la sua leadership. Nel momento in cui un personaggio di questo calibro, un dittatore, viene destituito, viene eliminato, ecco che si apre una situazione di anarchia. E questo per quale motivo? Perché in effetti, dal mio punto di vista, non vengono rispettate le regole del gioco. Come diceva il compianto Cardinal Toran, che per tanti anni è stato responsabile della diplomazia della Santa Sede, pacta sunt servanda, cioè il problema di fondo è che tutte queste iniziative comunque devono rispondere ai criteri, ai principi del diritto internazionale. Spesso quello che avviene è l'esatto contrario.